Oggi parliamo del gerundio anche perché c'è chi del gerundio parla a sproposito e uno di questi è Matteo Salvini.
Il migrante è un gerundio, quando migri c'è un migrante.
Abbiamo sentito un brano che gira molto in questi giorni dalla bocca viva di Salvini, ma cosa ci resta da dire? Ci resta da dire che Salvini non sa proprio che cos'è un gerundio, non ha la minima idea di che cosa sia un gerundio e quindi parla a sproposito e ha gli strumenti di analisi della realtà di una persona che non sa usare l'italiano, perché migrante non è un gerundio ma invece è un participio presente in italiano. Colui che migra è il migrante, il richiedente asilo è colui che richiede asilo, participio presente.
Invece il gerundio è un altro modo verbale ed è quel modo verbale che finisce con le lettere in do, amando, leggendo, avendo capito
o avendo grandisio, come il brano musicale iniziale cantato da Cristina Zavalloni, oppure essendo stato letto, se vogliamo arrivare a un passivo.
Qualcosa in comune hanno il participio e il gerundio, hanno in comune che sono modi verbali che si utilizzano in delle frasi subordinate. Che vorrà mai dire subordinate? Se noi prendiamo un testo scritto o parlato, le frasi non sono tutte uguali. Ce ne sono alcune che possono stare in piedi da sole, per esempio io posso dire mi sdraio, è una frase pur breve che sta in piedi da sola. Se io invece dico poiché sono stanca, questa è una frase che non sta in piedi da sola, ne ha bisogno di un'altra e per questo si chiama subordinata. Poiché sono stanca, mi sdraio.
La prima frase è subordinata alla presenza della seconda frase, mi sdraio.
Le frasi subordinate ci sono di tanti tipi e alcune sono fatte con un solo verbo, senza una congiunzione come poiché. E io posso riprendere l'esempio di prima, essendo stanca, mi sdraio. E quindi ho usato appunto un gerundio, che è un modo non finito, cioè un modo che non ha la persona. Se io dico soltanto avendo, non so chi è che ha qualcosa, perché non ha appunto la persona, non ha nemmeno il tempo e vedremo poi perché. Ma quindi che cos'è questo gerundio?
Niente, questo gerundio è un pochino, passatemi l'espressione, la Cenerentola della sintassi italiana, perché, come dicevi tu giustamente, è in qualche modo una proposizione subordinata, ma è una subordinata delle subordinate, non in senso gerarchico, ma nel grande gruppo delle proposizioni subordinate che possono usare dei modi finiti e quindi possono esprimere tempo, modo, persona e così via dicendo. Il gerundio non ha nemmeno questo aspetto specifico, ma in qualche modo non esprime persona, non esprime tempo, serve esclusivamente ad esprimere il modo in cui si svolge l'azione. Per esempio, nella frase Marco entrò a casa correndo, il gerundio esprime il modo in cui Marco entra a casa. Il gerundio quindi è un modo verbale complesso, complicato da usare, ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso in questa pillola di concentrarci proprio sul gerundio, perché è talmente complesso che progressivamente sta uscendo dall'uso della grammatica italiana, anche sta uscendo dall'uso comune e in qualche caso anche a livello scolastico ne viene sconsigliato l'uso, perché si ritiene che complichi senza motivo la struttura del discorso. Ma noi non pensiamo che sia così, perché appunto essendo un modo verbale originariamente dedicato a definire la maniera in cui si si svolge l'azione permette di colorire e di colorare il discorso con una serie di sfumature che possono essere sfumature importanti. Vedremo che l'uso del gerundio dà luogo e ha dato luogo anche a equivoci importanti, però non è questo un motivo per rinunciare a usarlo e per rinunciare in qualche modo a usare in maniera consapevole un modo verbale che può essere più complicato. La parola gerundio deriva direttamente dal latino e etimologicamente, diciamo, la parola gerundio significa proprio appunto modo di comportarsi e fa riferimento ancora una volta a questo aspetto particolare del gerundio che indica appunto il modo in cui ci si comporta compiendo un'azione. Gerundio in latino è originariamente una declinazione dell'infinito. Nell'italiano questa declinazione dell'infinito è andata poi storicamente nel tempo semplificandosi e quindi è rimasto solamente una desinenza del gerundio, quella originaria dell'ablativo latino che termina appunto indo, questo lo spieghiamo anche a Salvini.
Si capisce bene che è la declinazione dell'infinito anche in italiano se noi andiamo a cercare di analizzare in profondità dei i gerundi, in particolare quelli strumentali, perché se io prendo una frase simile a quella che tu hai proposto prima, correndo mi stanco, quel correndo significa con il correre e quindi è evidentemente la declinazione dell'infinito correre. Un altro motivo, insomma, per approfondire il gerundio è perché noi potremmo anche, ciascuno o ciascuna di noi potrebbe anche decidere di non usarlo mai. Ma di fatto, per capire in profondità testi complessi, bisogna riuscire a capire i gerundi che ci sono, che cosa significano, perché altrimenti avremo una comprensione superficiale e a volte nemmeno corretta dei testi che andiamo a leggere. Partirei, insomma, per questa complessità da un esempio illustre della storia politica del nostro paese.
Un esempio molto noto, soprattutto per chi si interessa della storia politica italiana recente, è uno dei comunicati, il nono comunicato, che le Brigate Rosse diffondono alla fine dell'operazione Moro. Come molti sanno, insomma, questo comunicato si rivolge alle organizzazioni comuniste combattenti, al movimento rivoluzionario e a tutti i proletari dicendo concludiamo la battaglia iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza a cui Moro è stato condannato. E questo comunicato che passa, diciamo così, agli onori delle cronache e poi anche alla storia della vicenda Moro, come il comunicato del gerundio, suscita un dibattito enorme nell'Italia dell'epoca, al punto che immediatamente al comunicato segue una dichiarazione della direzione della Democrazia Cristiana che si conclude con le parole la nostra speranza è concentrata sul gerundio, appunto perché ci si interrogava sul valore che questo gerundio aveva, se fosse un gerundio strumentale, cioè se si concludeva l'operazione con l'uccisione di Aldo Moro e soprattutto sul valore temporale del gerundio. Le riflessioni si sono concentrate su quanta dilazione temporale questo gerundio presente o gerundio semplice, che di per sé implica una dimensione di contemporaneità, concludiamo con l'uccidere, concludiamo uccidendo, quanta dilazione temporale potesse garantire alle trattative che erano state avviate. Ci sono state anche prese di posizione autorevoli su questa discussione relativa al gerundio, in particolare quella di Leonardo Sciascia nell'Affair Moro, che uscì poco dopo la conclusione della vicenda Moro. Sciascia ebbe occasione di dire c'è da dubitare che una concentrazione sul gerundio sia valsa e possa valere a salvare una vita, ma siamo ormai al surreale ed effettivamente non si può che condividere questo, per quanto importante l'uso del gerundio non può valere a salvare una vita. Però appunto la riflessione di Sciascia proseguiva dicendo ma in realtà poi si mette l'accento sul gerundio, un terzo degli italiani non sa proprio cosa sia gerundio e si sta interrogando sul significato della parola gerundio, si sta immaginando che sia un intermediario oppure un ente di autorità morale oppure addirittura
addirittura un corpo di polizia particolarmente addestrato. Dice poi: la vita e la morte di Aldo Moro pendono a questo punto solamente da un gerundio presente, e sono presente e sono presenti solamente in un gerundio presente. Sappiamo come si è conclusa la vicenda di Aldo Moro, però l'uso del gerundio in questo comunicato, che è un comunicato scritto da una persona che ha una buona padronanza della lingua italiana, crearono all'epoca tutta quanta una serie di discussioni che sono state poi, si sono protratte nel tempo, e addirittura ci sono libri intitolati Eseguendo la sentenza.
Amando, amando, mi domando dove andrò. Amando, amando, mi difendo, però troppe rinunce amando, certezze quasi mai, e son cresciuto amando, amando a modo mio, anch'io decisamente più prudente, molto meno incosciente. Questo amare che non ha alternative, più lo scacci dai pensieri più vive.
Dicevamo, ogni volta che troviamo un gerundio ci dobbiamo porre il problema di che cosa significa quel gerundio. Proviamo a prendere qualche piccolo brano. Il primo brano che vi leggo è tratto dagli Intellettuali e l'Organizzazione della Cultura di Antonio Gramsci. La formazione di massa ha standardizzato gli individui e come qualifica individuale e come psicologia, determinando gli stessi fenomeni che in tutte le altre masse standardizzate. Concorrenza che pone la necessità dell'organizzazione professionale di difesa, disoccupazione, superproduzione scolastica, emigrazione, eccetera. Rivediamo il gerundio. La formazione di massa ha standardizzato gli individui, determinando gli stessi fenomeni che in tutte le altre masse standardizzate, cioè con il determinare gli stessi fenomeni. Quindi questo è un gerundio tipicamente strumentale. Prendiamo un'altra autrice, un altro testo, questa è Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi. La donna non oltrepassa lo stadio della soggettività, riconoscendosi nei congiunti e consanguinei, resta immediatamente universale. Le mancano le premesse per scindersi dall'ethos della famiglia, raggiungere l'autocosciente forza dell'universalità per la quale l'uomo diventa cittadino. Queste sono parole di Carla Lonzi, con la quale Lonzi sintetizza il pensiero di Hegel. Vi rileggo, dice: la donna non oltrepassa lo stadio della soggettività, riconoscendosi nei congiunti e consanguinei, ha un valore causale, indica la causa del fatto che le mancano le premesse per scindersi dall'ethos della famiglia, cioè significa poiché si riconosce nei congiunti e nei consanguinei. Possiamo vedere un altro esempio sempre preso da Lonzi, è uno di quegli esempi che rende evidente come il gerundio a volte è veramente complesso, complesso che può aprire un dibattito per capire qual è il suo valore. La donna, la cui esperienza femminista ha due secoli di vantaggio su quella del giovane e che all'interno della rivoluzione francese prima, di quella russa poi, ha cercato di unire la sua problematica a quella dell'uomo sul piano politico, ottenendo solo il ruolo di aggregato, afferma che il proletariato è rivoluzionario nei confronti del capitalismo, ma riformista nei confronti del sistema patriarcale. Quindi la donna ha unito la sua problematica, ha cercato di unire la sua problematica a quella dell'uomo, ottenendo solo il ruolo di aggregato. Questo ottenendo cosa significa? Con l'ottenere? Tanto da ottenere, quindi addirittura con un significato consecutivo, che dice la mia compagna di trasmissione?
È perplessa, ci vede una sfumatura in qualche modo concessiva. La donna appunto ha cercato di unire la sua problematica a quella dell'uomo sul piano politico, pur ottenendo solo il ruolo di aggregato. Però è evidente che io e te magari possiamo vedere sfumature differenti, ma è altrettanto evidente che il gerundio permette a chi parla di unire più sfumature all'interno dello stesso discorso, per cui in questo gerundio c'è sicuramente una sfumatura strumentale e c'è altrettanto sicuramente una sfumatura concessiva. La donna ha portato avanti questo tentativo attraverso l'ottenimento, diciamo così, di un ruolo di aggregato, e nonostante questo.
Ma i gerundi non hanno solo valori diversi, ma hanno anche forme diverse, perché c'è il gerundio semplice e il gerundio composto, che non indicano dei tempi, ma indicano dei rapporti temporali, cioè in che rapporto sta l'azione espressa dal gerundio con l'azione del verbo che lo regge. Frase molto complicata, proviamo a arrivarci con un esempio.
Diciamo così, nella tradizione scolastica il gerundio si distingue in gerundio semplice e gerundio composto, che vengono normalmente chiamati gerundio presente e gerundio passato. In realtà, appunto, come tu dicevi, non sono delle notazioni temporali, non sono un'azione presente e un'azione passata, ma appunto sono due notazioni che indicano il rapporto con la proposizione principale. Se noi riprendiamo la frase precedente, la frase del comunicato precedente, e concludiamo la campagna iniziata il 16 marzo eseguendo la sentenza, questo gerundio è un gerundio semplice o presente, il che non significa che l'azione di eseguire la sentenza si stia svolgendo in questo momento, ma significa che l'azione di eseguire la sentenza si sta svolgendo nel momento in cui noi concludiamo la campagna iniziata il 16 marzo. L'uso del gerundio semplice o presente, come più impropriamente viene definito, indica un'azione contemporanea, simultanea rispetto a quella della proposizione reggente, rispetto a quella che è imprescindibile per capire il senso del discorso. E quindi, ritornando al comunicato numero 9 delle Brigate Rosse, l'uso del gerundio presente doveva denotare appunto la contemporaneità tra le due azioni. Se invece l'estensore di quel comunicato avesse detto avendo eseguito e quindi avendo utilizzato un gerundio composto ausiliare e verbo, avendo eseguito, o gerundio passato, questa azione sarebbe stata già compiuta, quindi il gerundio composto avrebbe indicato un'azione anteriore rispetto a quella della principale e quindi un'azione già conclusa, già effettuata. Per cui il gerundio semplice indica la contemporaneità tra le due azioni, quella della principale e quella della subordinata implicita con il verbo al gerundio. Il gerundio composto invece indica un'azione anteriore già terminata nel momento in cui si sta svolgendo quella della principale. Tornando all'esempio del comunicato numero 9, avendo eseguito avrebbe indicato un'esecuzione già compiuta.
Comunque, non sappiamo se queste poche notazioni possono servire a qualcosina a chi le ascolta, ma vorremmo cercare, come dire, di concludere questo discorso andando a vedere qualcuno di quegli errori che si fanno molto molto di frequente nell'uso del gerundio. Quindi adesso non parliamo più di analizzare il gerundio per capire cosa significa, ma andiamo a vedere di evitare alcuni errori quando invece lo si usa il gerundio.
Sono errori che, diciamo, noi da insegnanti nella pratica, con cui noi da insegnanti nella pratica scolastica ci scontriamo quotidianamente. E il primo deriva da un'altra regola, diciamo così, dell'uso del gerundio, che è appunto una regola che si cerca molto spesso vanamente di esplicitare con chiarezza a alunni e alunne, ma che non si riesce mai a rendere sufficientemente chiara per portare poi a un uso consapevole e corretto. La regola è questa: essendo il gerundio un modo che non esprime la persona, è scontato, è, diciamo, una convenzione condivisa tra i parlanti italiano il fatto che il soggetto del gerundio è lo stesso soggetto della proposizione principale. Conseguentemente, se io dico per esempio Marco entrò in casa correndo, è intuitivo che Marco entra in casa di corsa e che c'è coincidenza di soggetto tra la proposizione principale e quella espressa dal gerundio. Se io dico la professoressa entrò in classe e rimproverò gli alunni urlando, dove viene introdotto un altro elemento nel discorso che sono gli alunni, deve essere un patrimonio condiviso tra tutte le persone che parlano, per intendersi il fatto che chi urla è l'insegnante e non sono gli alunni. Nella nostra pratica scolastica, invece, almeno a livello scolastico, ci rendiamo sempre più frequentemente conto che non è così chiaro. Cioè, nel momento in cui io esplicito la comunicazione per le persone con cui parlo è chiaro, ma nel momento in cui le persone vanno a usare il gerundio per scrivere, molto spesso intendono invece dire che gli alunni stanno urlando mentre la professoressa entra in classe.
Un altro errore, lo possiamo affrontare più velocemente, è quello di sbagliarsi nell'uso tra gerundio semplice e gerundio composto, ma l'abbiamo già detto prima, questo è il discorso tra contemporaneità e anteriorità che abbiamo fatto poc'anzi.
Un altro errore che troviamo frequentemente documentato come insegnanti nei ragazzi e nelle ragazze che scrivono soprattutto l'italiano, ed è l'ultimo errore, è appunto quello di trovare il gerundio collegato al verbo della proposizione principale della reggente attraverso una congiunzione, che è la congiunzione e. Per far capire a chi ci sta ascoltando, è come se io, volendo esprimere il concetto cantando stono, cioè il concetto mentre canto stono, dicessi invece cantando e stono. Questo errore è documentato in tutti e due i sensi, cioè tutte e due le posizioni sintattiche del gerundio, sia che esso preceda sia che esso segua il verbo della principale, per cui si trova spesso scritto appunto cantando e stono oppure stono e cantando. E questo è propriamente un errore, perché come abbiamo detto il gerundio esprime, qualifica il modo, in sintesi, qualifica il modo in cui si svolge la proposizione principale, quindi va ricollegato direttamente alla proposizione principale senza l'intermediazione rappresentata dalla congiunzione, come se le Brigate Rosse, sempre nel famoso comunicato numero 9, avessero scritto concludiamo la campagna iniziata il 16 marzo e eseguendo la sentenza. No, è il modo in cui noi la concludiamo il fatto di eseguire la sentenza, e quindi quella congiunzione è sbagliata e va eliminata, va omessa. L'unico caso in cui un gerundio può essere collegato, può essere preceduto dalla congiunzione e, è il caso in cui questa congiunzione e serva a coordinare tra loro due gerundi, cioè a collegare tra loro due gerundi coordinati che sono nello stesso rapporto rispetto al verbo della proposizione principale, come è appunto nella poesia a tutti nota, cioè nell'infinito di Leopardi, ma sedendo e mirando. In questo caso questo e mirando collega i due gerundi che sono coordinati tra di loro e che si pongono nello stesso rapporto diretto, stessa relazione diretta con il verbo della principale, che in questo caso è io nel pensier mi fingo. Quindi mai una congiunzione che unisce il gerundio con il verbo della principale, cui invece va ricollegato direttamente e immediatamente. E niente, con questo noi abbiamo terminato questa carrellata sul gerundio, su questo modo così complicato, che speriamo possa essere stata di qualche utilità a chi ci ha seguito fino a qui. Inauguriamo un buon ascolto per il proseguo delle trasmissioni e anche per le future pillole, che non mancheranno, pillole di grammatica, a tutti quanti i nostri ascoltatori e alle ascoltatrici.
Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia, che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia. Amami ancora. parti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita, è la vita la mia.
La vita è la mia.